Ed eccoci qua ancora una volta per fare alcune riflessioni, alcune letture ovviamente dalla parola di Dio. Stiamo studiando il Vangelo di Matteo e stiamo studiando per l'esattezza il Sermone sul Monte. Abbiamo visto ieri alcune cose già a riguardo. Dopo aver sintetizzato il problema del rapporto fra Gesù e la legge di Israele in forma teorica, Matteo ce ne dà sei esempi sul piano pratico, sotto forma di antitesi, cioè di contrapposizioni tra ciò che fu detto agli antichi e l'ordine di Gesù preceduto dalle parole «Ma io vi dico». Esaminiamoli nel dettaglio, leggendo i passi nei versetti dal 21 al 26, dal capitolo 5, sempre del Vangelo di Matteo, ovviamente. «Voi avete udito che fu detto agli antichi, non uccidere. Chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto a suo fratello, Raca, sarà sottoposto al sinedrio, e chi gli avrà detto, pazzo, sarà condannato alla genna del fuoco. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare, e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia là la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni a offrire la tua offerta. Fa presto amichevole accordo con il tuo avversario mentre sei ancora per via con lui, affinché il tuo avversario non ti consegni in mano al giudice e il giudice in mano alle guardie e tu non venga messo in prigione. Io ti dico in verità che di là non uscirai finché tu non abbia pagato l'ultimo centesimo. Ci sono affermazioni gravi. Significa che se tu sei in collera con tuo fratello, sei un omicida. Anche se l'espressione può sembrare troppo eccessiva, in quanto nessuna legge ci può condannare se disprezziamo a parole o col pensiero una persona, ecco che Gesù ci mostra il perché di questo facendoci vedere le conseguenze. Se nel nostro cuore c'è la consapevolezza di non essere a posto con un nostro fratello, che è quindi un avversario, non possiamo fare come se niente fosse, presentare il nostro culto, la nostra offerta a Dio. Il rifiuto di perdonare e di chiedere perdono è molto grave. Il Signore non può non tenerne conto, quindi affrettati a riconciliarti prima che sia troppo tardi. A questa immagine dei litiganti che vanno dal giudice corrisponde la realtà della situazione degli uomini che camminano verso il traguardo inevitabile del giudizio di Dio sulla loro condotta. C'è un tempo in cui è ancora possibile riconciliarsi, prima che si metta in moto un meccanismo da cui non c'è via di scampo. Il punto centrale dell'immagine, che è anche il termine di paragone con la realtà a cui l'immagine si riferisce, lo possiamo collocare nelle parole «mentre sei ancora per via». Dopo è troppo tardi. Così, nella nostra vita, mentre siamo ancora per via, cioè finché dura il nostro cammino terreno, dobbiamo risolvere i contrasti e ristabilire un rapporto di buon vicinato con i nostri compagni di pellegrinaggio, senza rimandare al domani, perché a un certo punto ci troveremo davanti al giudice e allora sarà troppo tardi per rimediare. Gesù qui eleva il suo insegnamento oltre quello di Mosè. Egli si presenta sia nella posizione del legislatore che di colui che interpreta la legge. Poi passa a un secondo comandamento. Leggiamo i versetti dal 27 al 30. Voi avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che vada nella genna tutto il tuo corpo. E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala e gettala via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, piuttosto che vada nella genna tutto il tuo corpo. Nella cultura ebraica era normale parlare per estremi. Ad esempio, per dire io preferisco la pasta al riso, loro avrebbero detto amo la pasta e odio il riso. Lo stesso è qui, per sottolineare dei concetti importanti, li estremizza. La prima parte riguarda il concetto di adulterio secondo Dio, che comprende il desiderio e non solo l'atto in sé. Perché questo? Sappiamo bene come il soffermarsi su fantasie e desideri, guardando una donna per possederla, sia non solo una mancanza di rispetto verso questa persona, trattata come oggetto, ma anche pericoloso perché è l'inizio di ciò che può portare alla fornicazione o all'adulterio vero e proprio. Infatti, tra indugiare su certi pensieri e passare ai fatti, il passo è spesso molto breve. Il consiglio che Gesù dà nella seconda parte di questa sezione è molto pratico e significa: tieni sotto controllo, elimina, evita tutto ciò che ti fa peccare. Questo non solo per la fornicazione, ma per ogni altro tipo di peccato. Noi sappiamo molto bene quali sono le maggiori tentazioni che incontriamo e il sistema che Satana usa per tentarci. Teniamo queste cose sotto controllo e eliminiamole, altrimenti andremo incontro a conseguenze gravi. Il peccato prenderà sempre più possesso della nostra vita. Questi sono solo due dei 10 comandamenti. E sebbene Matteo citi soltanto questi due trattati da Cristo, sono convinto che egli, Gesù, abbia elevato anche il livello di tutti gli altri. Nei seguenti versetti, il Signore considera seriamente la legge e il rapporto dell'uomo con essa. I prossimi "vi fu detto, ma io vi dico" non sono riferiti ai 10 comandamenti, ma ad altre leggi, prescrizioni o insegnamenti tradizionali che però erano diventati norme di vita, di comportamento morale e religioso. Le prime due le leggiamo nei versetti dal 31 al 37. Fu detto: chiunque ripudia sua moglie le dia l'atto di ripudio, ma io vi dico, chiunque manda via sua moglie, salvo che per motivo di fornicazione, la fa diventare adultera, e chiunque sposa colei che è mandata via, commette adulterio. Avete anche udito che fu detto agli antichi: non giurare il falso, dà al Signore quello che gli hai promesso con giuramento, ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del Gran Re. Non giurare neppure per il tuo capo, poiché tu non puoi far diventare un solo capello bianco o nero. Ma il vostro parlare sia sì sì, no no, poiché il di più viene dal maligno. Qui il Signore chiarisce i motivi per il divorzio. Chi divorzia per motivi diversi da quelli indicati nella Bibbia è un adultero. Per ora ci limitiamo a sottolineare che Gesù non ammette alcun motivo che giustifichi il divorzio. In Marco, al capitolo 10, troviamo che Gesù precisa che il divorzio non è nel piano di Dio, ma che Mosè fece questa concessione a causa della durezza del loro cuore. Tratteremo comunque il problema del divorzio in dettaglio quando arriveremo al capitolo 19. Poi, il Signore Gesù dice che non dobbiamo essere persone che usano il giuramento per farsi credere. Oggi è difficile avere fiducia nella gente. Il Signore dice che il credente dovrebbe essere in ogni occasione una persona degna di fiducia. Rileggiamo le sue parole. Ma il vostro parlare sia sì sì, no no, poiché il di più viene dal maligno. Qualcuno ha detto: quando uno mi dice che giurerebbe su una pila di Bibbia alta un metro, io non gli credo perché penso che la sua bugia sia un metro più alta. Veniamo alle ultime due affermazioni di Gesù che fanno riferimento al nostro comportamento nei riguardi del malvagio o dei nemici. Leggiamo i versetti dal 38 al 48. Voi avete udito che fu detto: occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico: non contrastate il malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. E a chi vuol litigare con te e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Dà a chi ti chiede, e a chi desidera un prestito da te, non voltar le spalle. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Siete capaci di comportarvi come detto qui? Qui abbiamo un principio di vita. Anche se oggi viviamo in un momento in cui a molti sembra più saggio difendere la propria casa anche con le armi. L'Apostolo Paolo, in 2 Timoteo, capitolo 4, versetto 14, scrive: Alessandro il Ramaio mi ha procurato molti mali. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. È facile dire che queste sono le leggi del regno futuro di Cristo e che ora non ci riguardano, in quanto non saremmo mai in grado di adempiere queste cose. Possiamo però trovare questi principi in altre parti della Scrittura, in cui si parla della nuova vita in Cristo per mezzo dello Spirito. Questo significa che da soli non potremo fare queste cose, ma dobbiamo tendere ad esse e alla perfezione di cui si parla nell'ultimo versetto, perfetti come è perfetto il Padre nostro celeste. Com'è possibile per te e per me essere perfetti? È possibile perché siamo accettati in Cristo, il diletto Figlio di Dio. Non c'è nessuna condanna per coloro che sono in Cristo e noi ci troviamo in Cristo avendo fede in Lui. L'unico modo per diventare perfetti si ottiene per la fede in Cristo, che ci riveste della sua giustizia. Segue quindi un processo di santificazione in cui Dio cerca di trasformarci nell'immagine di suo Figlio, e questa dovrebbe essere la meta di ogni credente. Tuttavia, è completamente inutile cercare di raggiungere tale obiettivo con le nostre forze. Pensate di poter andare a Dio e dirgli: «Guarda che cosa ho fatto, vedi come sono bravo?» prendendovi tutta la gloria e obbligando Dio a salvarvi su tale base? Amico mio, non puoi fare niente di simile, perché né tu né io siamo perfetti. Molti pensano di esserlo, ma non possiamo soddisfare le esigenze di Dio senza l'aiuto di un Salvatore. Come abbiamo visto in questo capitolo, il re parla della giustizia che i suoi sudditi dovrebbero avere, che deve essere superiore a quella degli scribi e dei farisei. Queste persone avevano una giustizia religiosa. Ad esempio, Nicodemo era una persona eccezionale, un uomo molto religioso, e non c'era niente per cui biasimarlo, rimproverarlo. Eppure il Signore gli disse che doveva nascere di nuovo. Giovanni, capitolo 3, versetti dall'1 all'8. Dopo la nuova nascita inizia una nuova vita secondo regole e principi diversi. Questa è la santificazione che ci porterà a raggiungere la perfetta statura di Cristo, come scritto in Efesi 4:13. Questo lungo discorso di Gesù prosegue nel prossimo capitolo, nel quale vedremo vari tipi di relazione dei sudditi del regno attraverso la preghiera, l'elemosina, il digiuno e le preoccupazioni di questa vita. Arriviamo così al capitolo seguente, il capitolo 6. Tema del capitolo sono le motivazioni recondite che regolano le azioni di giustizia, quali elemosina, preghiera, digiuno, ricchezze. I rapporti dei sudditi del regno dei cieli verso Dio. Il capitolo 6 di Matteo riguarda l'aspetto esteriore della religione. Nel capitolo 5 avevamo visto il re parlare della giustizia che dovrebbe avere i suoi sudditi. Una giustizia che dovrebbe essere superiore a quella degli scribi e dei farisei e che si raggiunge con la fede in Cristo. Nel capitolo 6 Matteo parla della giustizia che i sudditi del regno devono praticare. È certamente importante conoscere lo scopo di quello che si fa per Dio. Nessuna terza parte si deve frapporre in questo rapporto. Tutto si svolge tra l'anima e Dio. Gli argomenti citati in questo capitolo, elemosina, preghiera, digiuno, soldi, preoccupazioni per il futuro, hanno un carattere molto pratico. Prima di tutto il Signore parla dell'elemosina. Teniamo presente che tutto questo ha a che fare con l'esteriorità della religione e con l'ostentazione religiosa. Leggiamo il testo dal versetto 1 al 4. Guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai l'elemosina, non far suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. ma quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quel che fa la destra, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto, e il padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. C'è un grande insegnamento per te e per me. Quello che sta dicendo è in forma ironica. Credetemi, egli sapeva come usare l'arma del sarcasmo. Quando i farisei volevano dare qualcosa ai poveri, erano abituati a mettersi in un crocevia molto frequentato di Gerusalemme e suonavano una tromba con lo scopo di chiamare i poveri e i bisognosi a raccolta per ricevere i doni. E questo dava loro anche una splendida occasione perché gli altri vedessero le loro buone azioni. Non vedete un parallelo con il modo in cui alcuni cristiani fanno elemosina? Il Signore dice che in questo modo i farisei avevano la loro ricompensa. Qual era questa ricompensa? Gesù dice che essi lo facevano per avere la gloria degli uomini. Essi soffiavano nella tromba e tutti venivano correndo per vedere quanto erano generosi. E questa era la loro unica ricompensa. Il loro gesto non era tra loro e Dio. Dunque, per quale motivo doniamo? E come doniamo? Ci sono molti modi di fare elemosina. Qui ci viene detto che non dobbiamo mettere una mano in tasca e poi sventolarla, in modo che tutti sappiano quanto stiamo donando. Il Signore sta dicendo che quando mettiamo la mano al portafoglio, dobbiamo essere così discreti che nemmeno l'altra nostra mano deve sapere cosa stiamo facendo. Che sarcasmo pungente. E a questo punto, con queste esortazioni riguardo all'elemosina, che fanno sempre parte, vi ricordo, di questo sermone sul monte, noi ci fermiamo per questa sera qui, a questo punto. Quindi vi invito a risentirci, ti ringrazio nel frattempo dell'attenzione che ci hai prestato.